Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la preghiera a Sant'Anselmo, che ci dà come sempre il metodo del nostro lavoro. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo Cristo quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Siamo nella prima parte che riguarda il credo, siamo al numero 188, che finalmente parlando dell'articolo della Chiesa, credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, non ci interessa, il numero 188, dove stiamo parlando della Chiesa, credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Nella Chiesa ci sono il Papa e i Vescovi, e di questo ne abbiamo già parlato, adesso ci sono i laici. Qual è la vocazione dei fedeli laici, dice il numero 188. I fedeli laici hanno come vocazione propria quella di cercare il regno di Dio, illuminando e ordinando le realtà temporali secondo Dio. Attuano così la chiamata alla santità e all'apostolato rivolta a tutti i battezzati. Vabbè, questo numero introduce, il commento qui è breve, perché introduce in realtà i tre numeri successivi, nei quali si specifica il compito dei fedeli laici, secondo la modalità che è loro propria di partecipare, esercitando il triplice ufficio, il munus famoso di Cristo. Quando si dice compito, non si dice una cosa da fare, attivisticamente intesa, ma si dice chi sono, la loro identità, cioè come uno si può e si deve concepire per sentirsi se stesso nella Chiesa, per essere e sentirsi se stesso nella Chiesa, prima di tutto per esserlo, e poi anche di percepirsi al proprio posto, per essere al tuo posto, al suo posto, un fedele laico. Che idea deve poter avere di sé, della sua figura, della sua umanità, della sua posizione in rapporto a Cristo e alla Chiesa? E questo è il compito, non è semplicemente il dover fare, fare, fare. No, ma è un essere. Il fare consegue l'essere. Ricordiamoci sempre questo, altrimenti si cade in un attivismo che è frutto di buona volontà, è frutto di volontarismo, è frutto di... ma è come un cappotto esteriore che uno può togliersi quando torna a casa. No, il tuo essere non è un cappotto, sei tu e non te lo togli. E ti senti bene così, ti senti al tuo posto così. Per cui uno è contento di essere un battezzato, è contento di essere quello che è. Così come un altro è contento di essere sacerdote, vescovo o quello che il Signore attraverso le circostanze della vita gli ha indicato di poter fare. Allora, questo numerino è il cappelletto introduttivo ai numeri successivi. I numeri successivi riguardano, questa è un'altra cosa importante, no? Cristo è sacerdote, profeta e re, ma in qualche modo per partecipazione anche i laici sono sacerdoti e profeti e re. Beh, prima di tutto i vescovi che hanno la pienezza del sacerdozio ministeriale e che hanno il compito di consacrare, di insegnare e di governare, ma per analogia in un modo loro proprio, che è diverso da quello dei vescovi, dei presbiteri, dei sacerdoti. Anche i laici sono sacerdoti, profeti e re. I tre numeri che stiamo per esaminare esaminano ciascuno uno di questi tre compiti, caratteri propri della figura di Cristo che per partecipazione arrivano attraverso il battesimo anche ai laici, per cui anche un laico in qualche modo è sacerdote, non nel senso ministeriale, ma nel senso del cosiddetto sacerdozio comune o ordinario. E un laico deve essere anche in qualche modo a immagine e partecipazione di quello di Cristo, essere profeta. E il numero 190 dirà qualcosa su questo. Il 191, il re, cioè re nel senso di reggere, di governare. Cristo è re dell'universo perché è colui che sostiene e salva tutto. Un vescovo è re nel senso che ha il governo di una frazione di popolo di Dio, di una diocesi. Un parroco è in qualche modo anche lui re nel senso che ha il compito di governare una porzione di gregge che è la sua parrocchia. E un laico chi cosa deve governare? Vedremo anche questo. Adesso cominciamo col 189. Come partecipano i fedeli laici all'ufficio sacerdotale di Cristo? Quindi sacerdozio, profezia e regalità. Adesso si parla del sacerdozio comune dei fedeli. Risposta: essi, i laici, vi partecipano nell'offrire quale sacrificio spirituale gradito a Dio per mezzo di Gesù Cristo, soprattutto nell'Eucarestia. Offrire la propria vita con tutte le opere, le preghiere, le iniziative apostoliche, la vita familiare, il lavoro giornaliero, anche sopportando le fatiche e le molestie della vita, sopportate con pazienza e il sollievo corporale e spirituale. Così anche i laici, dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, offrono a Dio il mondo stesso. Allora, riguardo ai tre numeri, il primo riguarda la partecipazione al sacerdozio di Cristo attraverso il battesimo dei laici, spiegano che cosa vuol dire per i fedeli laici essere partecipi, per effetto del sacramento del battesimo, del triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Abbiamo iniziato con quello sacerdotale. È importante cogliere insieme l'aspetto teorico dottrinale di questo, cioè che cosa vuol dire in se stesso, sacerdote, profeta e re, e la dimensione esistenziale, esperienziale, spirituale, se vogliamo usare un linguaggio classico, che fa gustare dentro di sé, nella vita di ogni giorno, nella propria casa, nel proprio lavoro, queste dimensioni come qualcosa che vale la pena di essere vissuta come un dono. L'essere sacerdoti, profeti e re per partecipazione al sacerdozio, alla profezia e alla regalità di Cristo è qualcosa che ha una ricaduta appagante. E altrimenti non varrebbe la pena essere cristiani, cioè se fosse solo qualcosa di negativo. Nostro Signore ti propone attraverso una via difficile, ma ti propone una positività. Qualcosa che anche sulla terra ti fa sentire di poter essere te stesso, di avere diritto di esistere, di essere positivo e non semplicemente una sorta di errore di creazione. No, tu hai diritto di esistere, tu sei importante, buono e bello per il Signore che ti vuole. Quando uno in crisi si sente male, si guarda allo specchio e dice: io sono voluto e amato da Dio in Cristo. allora non posso non volermi un po' di bene anch'io. Questo è importante, questa ricaduta esistenziale, esperienziale, spirituale, chiamatela come volete, ma è la stessa cosa. Un tempo si sarebbe parlato di unità spirituale della persona. Oggi siamo abituati a usare un linguaggio un po' diverso, dicendo, anche se non è proibito usare quello classico, non è che, dicendo che si tratta di una nuova dimensione antropologica, esperienziale, affettiva anche, e anche psicologica. In questo numero l'attenzione si concentra su ciò che significa per un battezzato partecipare al sacerdozio di Cristo in una forma che è diversa dal sacerdozio ministeriale ordinato. Quindi non c'è da fare la rivendicazione, le donne che vogliono diventare preti o i laici che si clericalizzano per potersi sentire qualcuno. No, tu hai diritto di sentirti qualcuno così come sei, perché sei un battezzato e non perché stai scimmiottando o facendo la gara di potere dentro la parrocchia per avere un ruolo che ti permette di comandare sugli altri. Questa è meschinità, è idiozia, è ridicolaggine, non è questo quello che ci interessa. Io ho bisogno di sentirmi a casa mia. Certamente non sarò a casa mia fino in fondo perché non sono ancora in paradiso, ma nel percorso della vita potermi sentire al mio posto, sapere di essere al mio posto, perché il Signore mi vuole in cammino e mi vuole così come mi crea, come mi fa essere. Ecco, in questo numero l'attenzione si concentra su ciò che significa per un battezzato laico partecipare al sacerdozio di Cristo in una forma che è diversa dal sacerdozio ministeriale ordinato. Prima di tutto, occorre rimuovere dalla parola sacrificio quel significato solo negativo che la riduce solo alla rinuncia di qualcosa di bello. Ricordiamoci che tutte le parole con l'uso tendono a logorarsi e a peggiorare. L'unica parola che è l'unica che perlomeno ho in mente io, che invece è migliorata col cristianesimo, è la parola persona. Persona nel teatro romano era la maschera teatrale, quindi una facciata, non la persona, era una maschera. Nella maschera teatrale, in questi anfiteatri romani così grandi come gli anfiteatri dal Colosseo, da quelli che vediamo, dove si svolgevano non solo le azioni dei gladiatori, ma anche le recite delle tragedie, delle commedie, anche nei teatri greci, la maschera era un megafono, la maschera aveva un tubo che serviva da megafono perché non c'erano i microfoni, quindi la maschera era necessaria nei teatri per amplificare la voce. Ma era una finzione il volto che vedevi, non era il volto umano vero della persona. Così anche la parola sacrificio è peggiorata con l'uso. Noi diciamo è un sacrificio, cioè dire è una cosa negativa, una cosa da evitare oppure da fare perché noi siamo amanti del sacrificio, oppure perché siamo disposti a far fatica a sacrificarci per il prossimo perché siamo generosi. No, sacrificio non vuol dire prima di tutto questo. Sacrificio vuol dire sacrum facere, far diventare sacro qualcosa. Capite che è tutto il contrario? Far diventare sacro qualcosa vuol dire portare al massimo della bellezza, al massimo della positività. E come si fa a far diventare bello al massimo qualcosa? Lo si offre a Dio. Ecco perché il sacrificio dell'altare vuol dire... adesso lo leggerò dopo perché c'è una bella cosa che vi volevo dire. La parola sacrificio significa rendere sacro, ovvero fare in modo che una cosa, oggetto, azione, momento della giornata, la nostra stessa persona, divenga sacra. Perché ciò avvenga, la si consegna, la si offre a Dio, a Cristo, nel quale risiede il suo vero significato e valore. Se amo una cosa, una persona, voglio che sia valorizzata al massimo, resa sacra, appunto, che non vada sprecata o perduta. La metto nelle mani di colui che è il suo significato pieno, che le dà esistenza e la conserva in esistenza anche per me. Il sacerdote già nelle antiche religioni era colui che aveva il compito di offrire qualcosa a Dio, pur in delle concezioni erronee di Dio, nel fuori della prospettiva giudaico-cristiana, in vista di un bene personale e del popolo. Ecco, la forza del sacerdozio comune di ogni battezzato, in forza del sacerdozio comune, ogni battezzato ha il compito di offrire a Dio, a Cristo, la propria vita e ogni azione perché divenga sacra. È un atto di religione con il quale l'uomo cerca di ringraziare il Signore per avere ristabilito la giustizia originale anche per lui. Una volta i nostri genitori, i nostri nonni, diceva: io faccio questa cosa e la offro al Signore. Non era un atto di generosità o di privazione e basta, ma era una consegna a Dio perché quella cosa sia veramente buona. Signore, la metto nelle tue mani perché tu la renda santa, la renda più preziosa, la renda più vera, perché io da solo con le mie mani non arrivo a tutto questo, allora la do a te, e se la offro a te, beh, pensate alla liturgia, alla messa. Noi offriamo il pane e il vino perché diventino una cosa sacra, diventino il corpo e il sangue di Cristo stessi, e quindi migliorano, si trasformino fino a una pienezza inimmaginabile umanamente. Ecco, questa è l'offerta, questo è il sacerdozio dei fedeli, che mettere ciò che si fa nelle mani del Signore. La persona che fa i lavori più umili, o che fa i lavori di casa, o che fa anche un lavoro importante, lo affida, lo offre al Signore perché non vada rovinato. Vabbè, adesso non voglio insistere, ci siamo capiti. E poi, in forza del sacerdozio ministeriale, ogni ministro ordinato offrirà il pane e il vino nella celebrazione della Santa Messa, perché venga restituito, trasformato in ciò che vi è di più sacro, Cristo stesso. Il sacerdote in persona, la famosa formula in persona Christi, in persona Cristo che offre se stesso al Padre, rendendo nuovamente sacra la natura umana, la natura redenta, decaduta, la natura lapsa che era. Ecco, qui c'è il paragone tra il sacerdozio dei laici e il sacerdozio ministeriale. Il sacerdozio, il laico offre al Signore le azioni della sua giornata man mano che le compie perché gli vengano restituite santificate, gli vengono restituite nella loro verità e nella loro bellezza, nel loro essere giuste e corrette se c'è bisogno. Il sacerdozio ministeriale, il prete, il vescovo, eccetera, offrono il pane e il vino perché venga restituito a tutto il popolo, ai fedeli che partecipano, il corpo stesso di Cristo, la persona stessa di Cristo. Ecco, vedete che è molto, questa è roba molto bella, è molto, cioè uno che riesce a vivere le cose della propria vita non come solo delle fatiche da evitare, ma il proprio lavoro come qualcosa che ha la ricchezza di questo significato. Io esco di casa la mattina e dico: Signore, ti offro la giornata, ti offro le cose che devo fare, perché tu me le restituisca nella loro verità. Cioè, santificate vuol dire questo. Allora il lavoro diventa, anche pur faticoso, diventa un valore, diventa qualcosa di... se no bisogna buttare via i tre quarti della propria vita, se non è così. Se è bello solo il momento in cui siamo in chiesa, poi fuori fa tutto schifo, e no, io sono chiamato a valorizzare in Cristo tutto quello che sono e tutto quello che faccio, altrimenti la vita è insopportabile e non può essere cristiana. Ecco, l'operazione di questa consegna della cosa, persona, offerta a Dio, costa sul momento, perché dare qualcosa a un altro significa momentaneamente privarsene. Allora pensate a un religioso, pensate a uno che si sacrifica nel celibato, nella verginità. Ah, è un bel sacrificio, perché tu rinunci a uno sposo, a una sposa, rinunci a una famiglia, rinunci... Ma perché lo fai? Beh, lo fai perché il Signore ti mette in quella strada, non lo fai perché l'hai deciso tu. Ma sai che facendolo la tua vita diventa pienamente vera. Se tu non lo facessi, non saresti più te stesso, anche se costa. Così come sposare quell'uomo o quella donna, in quel momento ti accorgi che se tu non lo facessi ti mancherebbe una parte di te. Ecco, questo significa certamente costa sul momento, ma è in vista di un bene più grande. Bisogna pensarci a queste cose, perché nei momenti più difficili, nei momenti di prova, nei momenti di sofferenza, anche fisica, perché voglio dire, tu sei lì e dire: Signore, io metto nelle tue mani anche questa difficoltà, anche questa prova, anche questa malattia, anche questa condizione ospedaliera che sia, e so che in mano a te questa cosa non va perduta, nemmeno il cappello del capo, ma è preziosa ed è un qualcosa che mi insegna a vivere, è un bene per me. Ah, sul momento costa, però è l'unico modo per non impazzire, per vivere con positività anche le prove. Bene, l'operazione di questa consegna della cosa, persona, offerta a Dio costa sul momento, fatica e sofferenza, per il momentaneo distacco da noi stessi, ma viene compensata dalla restituzione della stessa cosa e persona nella sua pienezza di valore e di significato. Tutto ciò è espresso sinteticamente ed efficacemente dalla liturgia nell'orazione sulle offerte della 20ª domenica del tempo ordinario. Noi quando siamo a messa non ce ne accorgiamo nemmeno, perché ci sfuggono le parole. Eppure questa orazione sulle offerte della 20ª domenica del tempo ordinario cosa dice? Dice: accogli i nostri doni, Signore, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza, che è la celebrazione della messa. Noi cosa stiamo facendo? Dice l'orazione: noi ti offriamo le cose che ci hai dato, il pane e il vino, ce le hai date tu. Tu donaci in cambio te stesso. Attraverso la consacrazione noi riceviamo nella comunione il corpo di Cristo, il corpo e il sangue di Cristo. Noi te lo offriamo perché con questo piccolo distacco in cui ti diamo il pane e il vino, sappiamo che tu ci restituisci l'infinito, ci restituisci te stesso. Quindi altro che pane e vino, ci restituisci te stesso. E questo è il miracolo del sacerdozio. Qui è il sacerdozio ministeriale. Noi, i laici, cosa fanno? Offrono le azioni della giornata perché attraverso di essa venga restituita la partecipazione alla vita della Trinità, alla grazia. Venga restituito sia Cristo stesso a manifestarsi nella vita. Quindi c'è una bellezza nella dimensione di questa offerta fatta dai laici, che non è quella che consacra il pane e il vino, ma che è quella che in qualche modo consacra le azioni della giornata. Una volta c'erano le orazioni che i nostri vecchi, i nostri genitori, i nostri nonni dicevano tutte le mattine, no? ti offro le azioni della giornata, in modo che vengano restituite, santificate, eccetera. Era questo. Questi vivevano con semplicità attraverso queste semplici preghiere quotidiane, il sacerdozio comune dei fedeli, quello che poi dopo il Concilio ci ha spiegato con questa terminologia. Allora, andiamo avanti, numero 190. Come partecipano al suo ufficio profetico? Ecco, il 189 ci dice qualcosa sul sacerdozio comune dei fedeli paragonato al sacerdozio ministeriale dei vescovi e dei presbiteri e dei diaconi. Come partecipano all'ufficio profetico? Quindi uno è il compito sacerdotale, l'altro è il compito profetico. I laici in qualche modo hanno un compito profetico. I vescovi e i presbiteri hanno quello di insegnare. Il profeta non è chi predice il futuro. Questo semmai può venire di conseguenza. Il profeta è colui che parla in nome di Dio, che dice le cose di Dio. E dicendo le cose di Dio può anche predire il futuro, ma il significato proprio è profemi. Parlo al posto di. Parlo al posto di Dio. Il profeta è colui che è incaricato da Dio di parlare in suo nome, di parlare al suo posto. È chiaro che chi ha una funzione magisteriale nella Chiesa, i vescovi, i presbiteri, devono parlare al posto di Dio nel senso che devono insegnare le cose che lui ha rivelato e ha comunicato. Ecco allora il ruolo del magistero. E un laico? Un laico ha il compito del giudizio di fede, cioè del sapere valutare gli eventi, gli avvenimenti della sua vita e della storia che lo circonda, così come di quella passata, alla luce di quel criterio di giudizio che è Cristo stesso. Il Vangelo di Giovanni quando dice è arrivato il giudizio di questo mondo, ecco il giudizio. Il giudizio è il figlio dell'uomo. Come partecipano al suo ufficio profetico? Leggiamo il numero. Vi partecipano accogliendo sempre più nella fede la parola di Cristo e annunciandola al mondo con la testimonianza della vita, con la parola, l'azione evangelizzatrice e la catechesi. È chiaro, ci sono tanti strumenti, tanti modi, ma tutti questi sono espressione di un giudizio. Il giudizio che è Dio stesso, che è Cristo stesso sulla storia e sulla realtà. E cosa vuol dire giudizio? Non vuol dire per forza condanna, vuol dire capacità di capire come stanno le cose. Quando si dice che, ah, ma quello è un ragazzo che ha giudizio, cosa vuol dire? Vuol dire che capisce la realtà per quello che è, non semplicemente che si comporta bene, quella è una conseguenza. Ma perché si comporta bene? Perché capisce le cose come stanno e le sa valutare. Giudizio vuol dire valutazione, saper valutare le cose per quello che sono. Il profeta, spieghiamo un attimo, come indica l'etimologia della parola, parlare al posto di, non è tanto chi predice il futuro, come ho detto prima, quanto chi parla delle cose di Dio in suo nome. Nell'Antico Testamento, come segno dell'autenticità delle cose dette, profezia, Dio stesso, attraverso il profeta, può anche anticipare il futuro. Ma questo è una conseguenza, è un elemento quasi secondario in un certo senso, anche se ha un suo valore. Se la cosa si avvera, il profeta è credibile. Diversamente, dice il Deuteronomio, quando il profeta parlerà nel nome del Signore, la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore, l'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi avere paura. Ma cosa significa questo al giorno di oggi per noi? Cosa vuol dire quando il profeta parla in nome del Signore e la cosa non si realizzerà? Oggi questo significa l'ideologia. Quando si dà un giudizio che si presume come fosse divino, quando l'uomo presume di essere lui al posto di Dio e giudica la realtà alla luce di criteri che sono solamente suoi, solamente umani, e la cosa non si avvera perché la realtà non risponde all'ideologia. Chi ha sentito la conversazione con Cascioli dell'altro venerdì, io ho parlato di queste cose nel venerdì della bussola e ho detto esattamente queste cose, cioè quando il giudizio è sbagliato perché al fondamento di questo giudizio c'è una concezione erronea della realtà, ecco il profeta che presume di parlare a nome di Dio, ma cioè traduciamo il linguaggio dell'Antico Testamento nel linguaggio nostro di oggi, eh? Quando uno ha la presunzione di sostituirsi a Dio e le cose non funzionano, allora non parli a nome di Dio, parli a nome di te stesso o a nome di qualche falso idolo che ti sei costruito. Se la cosa sia vera, il profeta è credibile. Diversamente, nel Vangelo Cristo stesso esercita il compito di profeta, è il profeta per eccellenza, è Cristo stesso, così come è il sacerdote per eccellenza e il re per eccellenza. Come tale è più volte riconosciuto, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, un grande profeta è sorto tra noi e ha visitato il suo popolo, dice il Vangelo di Luca. La profezia di Cristo è sempre legata a un giudizio sulla storia, una chiave che egli offre agli uomini per comprendere il significato di ciò che accade alla luce del piano di Dio creatore e redentore. Cristo, come criterio di giudizio, non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Il giusto giudizio è Cristo stesso, è ciò che Lui ha insegnato, come Lui ha giudicato, come Lui si è posto. Dice il Vangelo di Giovanni, ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo è il giudizio. Guardate, cosa vuol dire giudizio? Vuol dire dichiaro che le cose stanno così. E questo ha fatto Gesù, il Vangelo di Giovanni lo illustra in maniera particolarmente intensa e incisiva, questo è il giudizio di questo mondo. Ecco, possiamo comprendere allora come il compito profetico di ogni fedele, partecipazione di quello di Cristo, in forza del carattere ricevuto dal battesimo, sia duplice. È quello dell'annuncio, saper parlare in modo credibile di Cristo, della redenzione come riparazione della giustizia originale. San Pietro dirà, siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi, e dimostrando con la testimonianza tangibilmente con la propria vita. C'è una sfida al mondo dentro questo compito profetico, di questo giudizio. Bisogna sfidare chi ha una visione diversa delle cose, quindi il mondo, con il giudizio sulla storia. E il giudizio sulla storia è che c'è un rifiuto della giustizia originale all'origine della storia dell'umanità, che tradizionalmente si chiama peccato originale, e che questo viene riparato da Cristo, che riapre la possibilità di riaccostarsi alla giustizia originale attraverso quella che è la sua grazia. Questa redenzione, che è riparazione della giustizia originale, è ciò che va detto in faccia al mondo. Tu devi dire, guardate che state sbagliando criterio di giudizio, per cui le vostre profezie non si avverano, quello che dite sulla storia non funziona. Questo deve fare la Chiesa, invece di adeguarsi agli errori del mondo. Lo ha sempre fatto, oggi è un momento in cui lo fa molto di meno, ma il suo compito è questo. è quello dell'esercizio di una capacità di giudizio, di lettura degli avvenimenti della storia, avendo Cristo come criterio di valutazione della realtà. Io vi sfido, signori, avete voluto, pensate a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, avete voluto costruire un mondo come se Dio non esistesse, cioè come se il cristianesimo fosse falso, come se avete costruito un mondo laicista, un mondo... Benissimo, guardate le vostre persone, i suicidi, le cose, guardate la famiglia che si sta sfaldando, che ormai non esiste più, esistono dei brandelli. Guardate alla società, guardate alla politica, le democrazie stanno degenerando in anarchia in Occidente e in dittature in Oriente. Allora cosa c'è che non funziona? Avete l'intelligenza, la capacità di giudizio, torniamo lì, per chiedervi in che cosa abbiamo sbagliato, perché non funziona? Avete sbagliato perché avete costruito un mondo anticristiano, un mondo come se Dio non esistesse. Allora usate il criterio dei matematici nella dimostrazione per assurdo. Avete ottenuto un assurdo partendo da un'ipotesi, vuol dire che avete sbagliato ipotesi, che l'ipotesi giusta è quella contraria. Allora cominciate a costruire come se Dio esistesse. Certamente la capacità di giudizio che ogni cristiano maturato nella fede dovrebbe essere in grado di esercitare, sapendo almeno distinguere il bene dal male, è data in forma eccezionale solo ad alcuni per l'aiuto di tutti noi nella comunità. In questi casi essa si manifesta come un carisma, una grazia data, senza alcun merito personale, a qualcuno per il bene di tutti. È chiaro che nella Chiesa c'è sempre qualcuno che ha il carisma del giudizio e quindi ti sa aiutare a imparare anche tu a giudicare, a distinguere il bene dal male. E questo è il compito poi del Magistero, il compito di insegnare a fare questo. Una volta ogni buon parroco sapeva farlo, tant'è vero che ogni buona madre o nonna o padre o nonno di famiglia sapeva distinguere il bene dal male, perché glielo insegnavano. E questa era la capacità di giudizio elementare indispensabile per vivere e per educare. Oggi tutto questo sembra smarrito e abbiamo bisogno di cercare chi ci aiuta in questo per essere noi stessi un po' alla volta maestri di questo con i nostri amici, i nostri figli, prima di tutto con noi stessi. Ecco, vedete, questi numeri sono molto belli perché dentro c'è un insegnamento enorme. Cosa vuol dire offrire il sacerdozio comune dei fedeli? Cosa vuol dire essere profeta, cioè saper giudicare distinguendo il bene dal male dentro gli avvenimenti della storia e a cominciare da quelli della propria vita. E infine l'ufficio, il munus regale, l'ufficio regale. Cristo, sacerdote, profeta e re, i ministri che partecipano del sacerdozio, della profezia e della regalità di Cristo, i laici che attraverso il battesimo partecipano a loro modo, sono gradi analogici di partecipazione. Non si possono appiattire l'uno nell'altro o rivendicarli come se fosse una rivendicazione sindacale per cui tutti vogliono fare quello che fanno i preti e i vescovi. No, tu devi imparare a essere te stesso, se no starai sempre infelice, oltre al fatto che sbagli. Come partecipano 191 al suo ufficio regale? I laici partecipano alla funzione regale di Cristo, questa è la risposta, avendo da Lui ricevuto il potere di vincere in se stessi e nel mondo il peccato, con l'abnegazione di sé e la santità della loro vita. Esercitano vari ministeri a servizio della comunità e impregnano di valore morale le attività temporali dell'uomo e le istituzioni della società. cosa vuol dire questo in soldoni? Vuol dire che quando è che uno è re, se vogliamo dire la parola, uno è re quando è capace di governare. Un buon re sa governare. E cosa devi governare? Prima di tutto te stesso. La regalità si esercita prima di tutto nel dominio di sé, nel sapere gestire la propria vita. Questa è la regalità verso se stessi. Poi c'è la regalità verso ciò che ti è affidato. Quindi c'è il governo della famiglia, l'educazione dei figli, eccetera, il buon rapporto tra marito e moglie, il governo nel lavoro, saper governare, gestire bene il proprio lavoro, secondo criteri che siano alla luce di Cristo. Allora lo governi bene e lo sai anche offrire e tutto il resto. Quindi queste parole che sembrano astruse, dice il sacerdote, vabbè, io non sono un prete, non mi interessa. No, anche tu hai qualcosa da offrire, da rendere sacro. Profeta, ah, ma i profeti sono quelli che fantasticano. No, profeta è la capacità di giudizio, anche tu devi saper giudicare la storia, saper prendere decisioni nella tua vita alla luce di criteri di giudizio. Re, ma il re c'è in Inghilterra, c'è in Danimarca, dov'è che c'è? In Olanda. No, voglio dire, non mi riguarda. No, ti riguarda perché il re è chi governa. E anche tu devi saper governare le tue cose, te stesso, la tua famiglia, il tuo lavoro, i tuoi rapporti personali, tutto ciò che è messo in qualche modo sotto la tua responsabilità. Capite che se si leggono così le cose servono a vivere, altrimenti sono tutte cose lontane e non si capisce cosa servono. Commentiamo un attimo, la parola regalità a noi oggi suona molto astratta, quasi ridicola a volte, e va capita nel modo giusto. Al tempo stesso, come le altre parole cristiane, va conservata e spiegata. Noi non dobbiamo buttare via il linguaggio della tradizione, per cui le parole della tradizione come regalità, profezia, ma anche come dimensione, anche come spirito, come esperienza spirituale, no? Oggi la traduciamo, sì, in esistenziale, ma dobbiamo anche riappropriarci delle parole classiche, purché le rispieghiamo e le sappiamo vivere in un significato non fasullo, non moralistico, non pietistico, non artificiale, ma proprio antropologico, esistenziale. Dobbiamo ancorare ogni parola alla sua metafisica, per dirlo in termini grossi, cioè al suo significato per l'esistenza, per l'essere. Vabbè, la parola regalità a noi oggi suona molto astratta, quasi ridicola, e va capita nel modo giusto. Al tempo stesso, come le altre parole cristiane, va conservata e spiegata. I primi cristiani con i loro vescovi e quanti sono stati poi chiamati dottori nella Chiesa, hanno plasmato il linguaggio in senso cristiano, piuttosto che appiattirlo sui significati del linguaggio del mondo. Ci rendiamo conto che oggi nella Chiesa si sta facendo il contrario, si sta appiattendo tutto nel linguaggio del mondo da parte di alcuni, non di tutti. E invece i padri della Chiesa, prima i padri apostolici, poi tutti i santi dottori, vescovi, hanno plasmato il linguaggio in senso cristiano e non lo hanno appiattito sul significato del mondo. Per cui le parole, che erano dell'uso umano quotidiano, piano piano si sono riempite alla luce di Cristo, di un significato trascendente, più grande, che Cristo aveva portato. Ecco che allora la parola persona, dalla maschera teatrale, è diventata la persona della Trinità, è diventata la persona umana, è stata trasfigurata. La parola lavoro è diventata una sorta, non solo lavoro, labor è la fatica in latino, addirittura lavorare voleva dire avere la febbre, essere ammalati, era considerato negativo il lavoro. Invece in un'ottica cristiana il lavoro diventa la partecipazione alla creazione stessa. Cioè tutto si può, alla luce di Cristo, tutto acquista una positività e un valore che altrimenti non riusciresti a capire. La parola re significa nella sua etimologia una persona che sa reggere, tenere in piedi ciò che gli è affidato, tenere in pugno, in mano un popolo, governare a partire da se stesso, dalla propria vita, dalla propria casa, famiglia, dalle proprie cose, dal proprio lavoro. La perdita della giustizia originale ha causato una facilità alla perdita del controllo di se stessi. La gente che va fuori di testa e che ammazza, che fa delle cose pazzesche, non è più re, non è capace di governare se stessa. È perché, avendo rifiutato la giustizia originale, gli è saltata l'unità della persona, ha perso il controllo di se stessa, nei rapporti con le persone e con le cose. Ecco perché poi la società salta. La restituzione di quel giusto rapporto con Dio, con se stesso, rende un cristiano, nell'incontro tra grazia e libertà, nuovamente capace di essere padrone di sé, compos sui, dicevano i romani, controllore di se stesso, re di se stesso. Ecco, qui allora la parola re si può utilizzare in questo senso, e non in un senso ridicolo o superato. Quindi il padrone delle sue azioni, dei rapporti con le altre persone, del proprio lavoro, fino a diventare collaboratore di Dio nel creato. L'uomo, creato a immagine di Dio, mediante il suo lavoro, partecipa all'opera del creatore, dice Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens. Collaboratore di Cristo nell'opera della redenzione. L'uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione dell'umanità. Ancora Laborem Exercens numero 27. La liturgia, poi, che è sempre maestra attraverso i suoi tempi, i suoi modi, i suoi gesti, sottolinea esplicitamente la regalità di Cristo nella solennità di Cristo Re dell'Universo, che è l'ultima domenica dell'anno liturgico, prima dell'inizio del nuovo avvento. Ecco, celebrare liturgicamente Cristo Re significa tutto questo. Allora, accorgersene è importante, accorgersene è benefico per la propria vita, accorgersene fa bene all'anima, come si diceva una volta, no? Ed è una cosa che aiuta a vivere in questo mondo in vista dell'altro mondo. Questa è una difficoltà storica, è una prova della storia che ci viene messa davanti in un momento come questo, che è un momento particolarmente estremo, sicuramente, forse anche unico nella storia della Chiesa, questo non lo sappiamo. Tutto questo ci viene dato per mettere alla prova la maturazione che è avvenuta in noi o che stiamo curando in noi in merito a quei tre compiti sacerdotale, profetico e regale di cui abbiamo detto prima. È come se il bambino cresciuto è diventato grande e allora gli viene detto adesso tocca a te. Se, come dice la scrittura nell'Antico Testamento, tuo padre e tua madre hanno perso il senno, adesso il senno ce lo devi avere tu. E non disprezzarli, ma rispettali, perché a te la vita è venuta da loro. E quindi se adesso tu hai il senno, in qualche modo, in positivo attraverso i maestri veri che hai avuto, in negativo attraverso gli errori dei maestri che hanno sbagliato, ti è stato consentito di renderti conto, di esercitare il giudizio e di capire questo è giusto, questo è sbagliato. Quindi è un momento sicuramente di prova, ma di prova della non infantilità della nostra persona. Signori, siamo diventati grandi, adesso i maestri siamo noi, che non vuol dire che dobbiamo presumere, ma vuol dire che abbiamo imparato ad attingere da tutta la storia nostra e della Chiesa, e quindi anche a distinguere deviazioni ed errori che ci sono oggi. Il che non vuol dire allora adesso buttiamo via la Chiesa e facciamo da soli, ma vuol dire proprio stando dentro quella storia che è la Chiesa, noi possiamo riuscire ad avere il senno e anche a vedere quando chi ci ha preceduto o chi ci governa il senno lo ha perso o sta dando segnali di demenza. Non è un gioco, non è uno scherzo. E significa assolutamente non essere presuntuosi. Sono in grave errore quelli che se ne vanno dicendo facciamo per conto nostro, perché questi hanno detto, sono come il tralcio che si stacca dalla vite. Tu devi essere, il problema nostro è essere ancorati a Cristo, non tanto essere ancorati alla persona di quello o di quell'altro, ma se quelle persone comunque ci garantiscono oggettivamente l'ancoraggio a Cristo, al di là del fatto che producano un'uva marcia o che abbiano foglie ingiallite, sono comunque un tronco che ci porta alla linfa di Cristo. Questo è il punto, non è facile. Oggi noi siamo chiamati a vivere questo momento della storia, quindi non si può evadere. Aiutiamoci, aiutiamoci, e un po' lo stiamo facendo, eh? Aiutiamoci, è chiaro, qui siamo poche persone, in altri gruppi sono di più, voglio dire, l'importante è che ci sia un aiuto sano e serio. Poi chi non si accorge di niente, non vuole essere aiutato, il Signore provvederà, pregheremo per lui, ma non è che, voglio dire, se qui siamo in 15 e invece di essere in 2000 io non ci posso fare niente. Ci saranno altri gruppi e movimenti dove sono in 2000 o in 10.000, benissimo, ognuno ha il suo compito nella storia, insomma, no, ognuno fa quello che gli è dato di fare, in questo senso ci aiutiamo. Non è facile, non è facile, questo è evidente che non è facile. Perfino San Paolo si lamentava delle grane che aveva nella comunità e diceva piuttosto preferirei di sciogliermi e essere con Cristo. Dice, però se è per il vostro bene sopporterò anche qualcosa in più, insomma, no? L'azione di Dio in Cristo, le tre caratteristiche, i tre compiti sono un tutt'uno con la persona del Verbo e con l'umanità di Cristo, e quindi sono al massimo grado dell'ontologia, se vuoi, della sua metafisica, del suo essere. In noi, in un vescovo, in un presbitero, lo sono attraverso il sacramento dell'ordine. Il sacramento dell'ordine cambia la tua esistenza, la tua natura, incide nella tua anima un carattere indelebile. Nei laici lo sono attraverso il sacramento del battesimo. Il battesimo cambia l'ontologia, cambia il tuo essere e ti dà il carattere proprio di figlio di Dio. Se tu sei figlio di Dio è perché il battesimo ti imprime un DNA, un carattere sacramentale che cambia la tua ontologia, tu non sei più quello di prima. San Paolo arriverà a dire nella lettera ai Galati, al capitolo 2, al versetto 20, non me lo dimenticherò mai, l'ho imparato da ragazzino, me lo ricordo sempre, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, la mia ontologia oggi è il timbro stesso di Cristo, carattere vuol dire timbro in latino, il marchio, quando si marchiavano gli schiavi si imprimeva il carattere, il timbro nella loro carne, con il fuoco. il carattere sacramentale è come un marchio a fuoco che non si cancella, per questo si chiama carattere, è come il marchio. Il battezzato riceve il marchio di Cristo, che non si cancella, che non si può disconoscere. Il cresimato riceve un ulteriore marchio a fuoco di adulto di Cristo, di combattente per Cristo. Una volta si diceva di soldato di Cristo, no? Cioè di persona grande, matura, di maggiorenne, se vogliamo, di Cristo. E quindi è proprio ontologico tutto questo. L'aspetto morale viene di conseguenza, siccome il tuo essere è rinnovato e cambiato, allora il tuo comportamento non potrà non essere adeguato al nuovo essere che sei diventato. È l'uomo nuovo di Cristo di San Paolo, più ontologia di così, più antropologia di così. Tu sei un nuovo essere e quindi comportati di conseguenza. Non disprezzare quello che sei, il dono che hai ricevuto. Vabbè, si potrebbe parlare per un'ora, adesso non è il caso, anche se sono cose che aiutano, sono cose belle. Allora, ci sono due percorsi nella conoscenza. Un percorso è la cosiddetta via della scoperta, la via inventionis, come dicevano gli antichi, no? La via della scoperta è quella che stavi dicendo tu adesso, cioè didatticamente io ho bisogno di fare le cose per arrivare a capire chi c'è dietro il fare, chi è il mio essere. Per capire, arrivare a conoscere l'essere, io devo fare, devo manipolare. Il bambino tocca tutto. Toccando tutto, manipolando, facendo, scopre chi è. Quindi scopre parti dall'effetto e vai verso la causa. La causa è il tuo essere. Ecco, questa è la via della scoperta. Poi c'è invece una via dell'esecuzione, una via che va in senso inverso, cioè una volta che tu hai scoperto chi sei, sai qual è il tuo essere, qual è la tua antropologia, ne consegue un fare coerente con la tua antropologia. Se io sono un uomo, non mi metto ad abbaiare a fare il cane, perché ho scoperto che sono un uomo e mi comporto da uomo, da essere umano. La conoscenza del proprio essere permette di sviluppare un fare conseguente alla propria natura, al proprio essere. E allora il fare segue l'essere, è conseguenza dell'essere, anche perché se non c'è l'essere non c'è il soggetto che fa, e quindi l'essere per forza viene prima, dal punto di vista ontologico, dal punto di vista della realtà. La realtà è che prima c'è l'essere e l'essere poi si mette a fare, si mette a operare. Manipolando, viceversa, io faccio esperimenti e conosco il mio essere. Non so se è chiaro. Quindi la strada che indicava Giussani era pedagogica, cioè ti faccio sperimentare perché tu arrivi a scoprire chi sei. E allora facendo così ti educo, perché ti insegno chi sei, come la mamma e il papà fanno col bambino, che lo lasciano manipolare in maniera che lui scopra chi è lui, che c'è differenza tra lui e la realtà. Quando il bambino vede la propria immagine nello specchio comincia a riconoscersi, a capire che quell'immagine viene da lui, a fare una connessione causa-effetto. La tragedia del mondo di oggi è che i giovani oggi non hanno più il senso della causalità, non hanno più il nesso causa-effetto, per cui ammazzano e dicono: ma io non volevo. Imbecille, non ti ha insegnato nessuno che c'è un nesso causa-effetto e che certe azioni producono certi effetti. Non ti ha insegnato nessuno, poverino, vittima di un mondo di idioti, non ti ha insegnato nessuno com'è la realtà. Ecco, noi abbiamo il compito di sfidare il mondo a capire qual è la realtà. Una chiesa che non fa questo è già morta. La chiesa di oggi è già morta da questo punto di vista, in coloro che non fanno questo. Poi, grazie a Dio, c'è sempre un piccolo resto che lo fa, e comunque c'è anche la Chiesa Celeste che è già arrivata in porto, ma anche qui un piccolo resto che lo fa c'è, ed è su questo che occorre puntare per non perdersi nella vita. Ora, sulla questione dell'ipotesi, io sento il bisogno di fare una precisazione, che è la stessa, forse, lo dico in maniera immodesta, ma che ti farebbe Benedetto XVI. Ci sono due modi di intendere l'ipotesi. Uno è in senso relativista. Ti propongo il cristianesimo come una ipotesi che si può prendere in considerazione, una delle religioni tra le tante, una delle strade tra le tante. Questo è sbagliato, ovviamente, e penso che tu voglia criticare prima di tutto questo. Cioè, attenzione quando parliamo di ipotesi a non usare la parola in un senso relativista, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Poi c'è un altro modo invece più utile, più positivo di intenderlo, nel senso che l'ipotesi può essere presentata, e questo è scientifico, come una via provvisoria a scoprire un fondamento vero. Allora io lo prendo in considerazione, anche se ancora non ho la fede, come una possibilità interessante per la mia vita di arrivare alla verità, quindi un percorso intermedio per arrivare a dimostrare, a capire che quella non è solo un'ipotesi, ma che è vera. Non so se riesco a spiegarmi. Se non mi capisci, dimmelo, perché questo è fondamentale. Altrimenti rimarrai tutta la vita tormentata dall'idea relativista. Faccio un esempio per farmi capire. Anni fa, un personaggio politico molto importante e un professore anche di grande rilievo, con cui ho avuto modo di essere in parte un po' in confidenza, era arrivato a convincersi che almeno culturalmente il cristianesimo è l'unica possibilità per l'umanità e che altre strade, quella marxista o quella di altra natura, altre filosofie, altri percorsi, falliscono, non sono adeguati all'uomo, alla condizione umana. E lui diceva, ma io non credo di avere la fede, sono un laico nel senso di laicista, no? Non sono mai stato credente, però sono convinto, ho capito che il cristianesimo, almeno culturalmente, è l'unica strada. Allora io gli di, e quindi lo prendeva come ipotesi valida, non semplicemente una tra le tante, ma come apertura a che ti può portare alla verità, a qualcosa di... È una ipotesi nel senso di strada, una strada percorribile. Allora io gli dissi, ma se il cristianesimo ha queste caratteristiche unica al mondo, non è forse perché Gesù Cristo è veramente il figlio di Dio e ci rivela la verità sulla storia, sulla vita, sull'uomo, su noi stessi? E quindi è l'unica strada di salvezza. Lui è la verità e quindi quello che lui propone non è appena un'ipotesi, ma è la strada alla verità. Questa ipotesi ci ha aperto la porta sulla verità. E quindi la fede diventa una cosa ragionevole, quasi obbligatoria. Come si fa a non avere di fronte alla verità? E lui molto onestamente mi rispose, noi abbiamo una via positiva, e che è quella che lo stesso San Paolo ha prospettato all'Areopago nel famoso discorso dove poi alla fine l'hanno cacciato via, quando dice, ma voi avete, anche voi avete intuito un Dio, quel Dio io ve l'annuncio, quello che per voi era un'ipotesi filosofica, io vi dico che esiste, che è la verità, che è il Dio di Gesù Cristo. Poi l'hanno rifiutato, ma lui li ha messi di fronte alla risposta a quella che per loro era una via ipotetica. E hanno detto, guardate che questa via ipotetica sbocca, se voi siete onesti, nella verità, che è Cristo stesso. Scusa se ti ho risposto in un modo un po' forte, ma mi premeva chiarire questo aspetto, altrimenti uno continua a rimanere convinto che la parola ipotesi non si può usare perché è solo negativa. La parola ipotesi nella scienza è il fondamento della scoperta della verità. Vorrei precisare questo da scienziato, da uomo di scienza, più che da religioso. Poi tu rimani della tua idea, io della mia. Però questa è una strada percorribile. Se no, alla fine noi quando parliamo agli altri non sappiamo dire niente, perché gli sbattiamo in faccia una verità che loro rifiutano in blocco e che non sono disposti a prendere in considerazione nemmeno come una pista ipotetica che ti apre alla verità. Ecco, volevo solo precisare questo. Volevo solo chiarire questo aspetto che per me è fondamentale, come lo era per Benedetto XVI. Avete provato a vivere come se Dio non esistesse? Provate a vivere come Dio, prendetelo come ipotesi, se lo prendete seriamente vedrete che funziona e questo vi porterà un po' alla volta a decidere se volete avere la fede in Dio e in Cristo oppure no. Io ho sposato questa strada che è di Benedetto XVI, che ritengo assolutamente valida. Cioè noi arriviamo a intercettare il senso religioso, cioè la domanda che c'è in tanti, che c'è perfino nelle antiche religioni, quando si sono riuscite a muovere onestamente, e comunque c'è in ogni persona, è la domanda sulla verità della vita. La domanda sulla verità della vita, ti prendo per mano e ti guido per arrivare a renderti conto che comincia a prendere in considerazione almeno come una. E qui ipotesi in senso buono vuol dire una possibilità di risposta alla vita. Verificala. Tutto il discorso che faceva Giussani sulla verifica del cristianesimo. Non ci credi ancora, non riesci ancora a credere. Mettilo alla prova, verificalo. Gesù stesso si è lasciato mettere alla prova. Quando ci va il tipo e gli dice: ma maestro, qual è il grande comandamento? E quello gli risponde, e il tizio che gli ha fatto la domanda, Gesù, lo giudica, gli dice: maestro, hai detto bene secondo verità, che questo è il più grande comandamento. E Gesù si lascia giudicare, è impressionante questo passaggio, Si lascia giudicare, si lascia valutare perché si riconosca che lui è la verità. E quell'altro, usando la sua ragione, illuminata certamente dalla grazia, arriva a riconoscere che Cristo è vero. L'aveva preso in considerazione come pista, come possibilità, come ipotesi, e arriva a riconoscere che è vero. Alla prova dei fatti, sono i fatti che se questi qui taceranno, grideranno le pietre. Le pietre sono i fatti della storia che gridano la verità di Cristo. E quindi a quel punto non è più un'ipotesi, ma è riconosciuto come verità. L'ipotesi ha avuto in questo senso una funzione pedagogica, e questo è il senso positivo dell'ipotesi, al contrario del senso negativo che è quello relativista, che dice è un'ipotesi tra le tante.